Dal Salmo 96. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.
I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.
Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, nel Signore. Della sua santità celebrate il ricordo.
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Pietro: Seguimi. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
Pace bene amici e ben ritrovati alla liturgia festiva. Siamo a casa, naturalmente come sempre, il Natale è alle spalle, ma noi continueremo a celebrare e a vivere questo mistero per il tempo natalizio, così ci suggerisce la liturgia. E oggi la Chiesa Ambrosiana ci richiama la figura di Giovanni l'Evangelista. Abbiamo celebrato il Natale e subito dopo, il giorno successivo, il martirio di Santo Stefano. Cosa ci sta a fare il martirio di Santo Stefano nella poesia del Natale? Vuole richiamarci ad una concretezza, perché a Dio che si è fatto carne costò molto, perché il Verbo facendosi carne, questo è il mistero del Natale, ha perso, ha annullato la sua onnipotenza di Dio. E così l'Evangelista Giovanni, che è quello che ci racconta il mistero del Natale, è lui che per primo conia questa espressione, congiunge questi due termini, parole, verbo e carne, verbo, il logos, la parola, il pensiero, la carne, ciò che vi è di veramente concreto nella nostra persona. Carne per Paolo è tutto ciò che riguarda l'umanità di un individuo. Ecco, l'Evangelista Giovanni ci viene presentato in occasione, in prossimità del Natale, subito dopo il Natale, proprio perché è colui che ha teologizzato, che ha espresso in una forma sintetica il mistero del Natale, non più semplicemente raccontando la storia come farà Luca, che ci descrive Maria e Giuseppe dentro una grotta grotta, Gesù bambino dentro una mangiatoia, gli angeli, i pastori, ma semplicemente Giovanni sintetizza, riformula questi fatti traducendoli in considerazioni spirituali, in pensieri spirituali, teologici. Il Verbo si è fatto carne, è la sintesi del tutto. Questo discepolo che Gesù amava ricorre in questo brano del Vangelo. E ricorre come? In quale situazione? Quando Pietro viene richiamato a diventare il pastore. Pietro, mi ami tu più di costoro? Pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnelli. Per tre volte il Signore chiede a Pietro questo. E subito dopo questa richiesta Pietro fa osservare, perché Giovanni si pone dietro a Pietro, fa osservare che la persona di Giovanni è una persona un po' misteriosa. Di lui che cosa sarà? Gesù risponde, tu non ti preoccupare di che cosa sarà di lui, tu pensa a essere mio testimone e lui pure sarà mio testimone. Sono quelle di Pietro e di Giovanni due figure complementari, perché l'uno rappresenta un po' così, da Agostino in poi uniscono queste due persone, questi due discepoli apostoli. Pietro rappresenta un po' colui che fa, colui che opera, colui che annuncia vita attiva. Giovanni un po' è il rappresentante della vita contemplativa. Ma entrambi sono chiamati a seguire il Signore. Giovanni segue Pietro, Pietro segue Gesù, Pietro è chiamato da Gesù a seguirlo. Si tratta di sequela, di seguire sempre, di essere sempre discepoli del Signore Gesù con modalità diverse. Allora, posto subito dopo il Natale, la figura di Giovanni richiama quello di Pietro, perché di fatto nel Vangelo il soggetto, l'attore principale, oltre che Gesù, è Pietro. La figura di Giovanni, accostata a quello di Pietro, richiamano ciascuno di noi a seguire a nostro modo, secondo la nostra vocazione, il Signore Gesù. Sempre si tratta di seguirlo e di testimoniare con la vita l'agnello immolato.
Ricordiamo oggi, a due giorni dal Natale, la figura di San Giovanni. Giovanni che fu un apostolo molto vicino a Gesù. Era lui stesso, si definisce, il discepolo che Gesù amava. Giovanni sappiamo che conobbe Gesù quando era ancora molto giovane, quando era un ragazzo, e che ebbe una vita lunghissima, probabilmente arrivò vicino quasi ai 100 anni, e nell'ultima parte della sua vita scrisse, o comunque diciamo sulla base delle sue predicazioni furono scritte da un suo discepolo molto vicino, il Vangelo di Giovanni. È un Vangelo, sappiamo che è un po' diverso dai sinottici, dagli altri tre, ma è un Vangelo che unisce una fedeltà storica che sembra accertata, perché Giovanni parla di cose che ha vissuto in prima persona, con una profondità teologica che gli altri Vangeli non hanno. Siamo anche in un momento un po' posteriore, perché questo è l'ultimo Vangelo che è stato scritto e quindi beneficia di tutta una riflessione che si era sviluppata nei decenni del primo secolo, ma anche beneficia di quell'esperienza personale, profonda, vicina che Giovanni ebbe del Signore Gesù. È quell'esperienza che ci presenta nella sua prima lettera, quella che leggiamo oggi come prima lettura, e che comincia proprio così, dice: quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono, il Verbo della vita, noi l'abbiamo veduto e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre. E poi ancora, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Vediamo quante volte viene riproposto questo verbo, questi verbi, abbiamo udito, abbiamo veduto, abbiamo toccato. Ecco, Giovanni ha avuto davvero un'esperienza personale del Signore, un'esperienza intensa, un'esperienza diretta e ce la ripropone proprio nel suo Vangelo. E proprio alla luce di questa esperienza lui riesce a vedere nelle parole di Gesù, nelle vicende di Gesù, nella storia terrena di Gesù, riesce a vedere quello che gli altri evangelisti magari non vedono. E infatti il Vangelo di Giovanni è considerato quello più profondo, quello più teologico. Ecco, in particolare il brano che leggiamo in questa domenica, che è anche appunto la festa di San Giovanni Evangelista, è l'ultimo capitolo del Vangelo, quello che è chiamato anche il secondo epilogo, perché se guardiamo bene il Vangelo di Giovanni si vede che termina due volte. La prima volta termina al capitolo 20, dove dice che tante cose sono state scritte, queste le abbiamo scritte affinché crediate e abbiate la vita nel suo nome, punto. E lì finiva, no? Poi successivamente, ma anche in anni abbastanza vicini comunque, è stato aggiunto questo ultimo capitolo. Sembra che sia stato aggiunto da un discepolo fedelissimo di Giovanni Evangelista, però dopo la morte dell'Evangelista stesso. Infatti qui vedete che chi parla, parla in prima persona plurale, perché termina dicendo: questo è il discepolo che testimonia queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Chi sta parlando qui allora è la comunità cristiana di Giovanni, probabilmente quella di Efeso, dove Giovanni visse gli ultimi anni della sua vita e dove morì, dove era considerato una colonna appunto della Chiesa, ormai era probabilmente l'ultimo o comunque tra gli ultimi testimoni diretti del Signore ancora in vita, per cui era realmente un'autorità spirituale. E qui è la sua comunità che precisa due cose, insomma. Intanto precisa il rapporto fra Pietro e Giovanni, perché il Signore Gesù in questo capitolo dice a Pietro: pasci le mie pecorelle. Quindi è come dire, Giovanni era una figura importantissima, un'autorità spirituale di primo ordine, ma Gesù ha conferito il primato di pascere le sue pecorelle a Pietro. E poi la testimonianza della sua comunità che dice: noi sappiamo che quello che Giovanni ha scritto è vero, perché lui ha avuto esperienza diretta del Signore. Ecco, quindi anche noi accostiamoci a questo Vangelo come a un Vangelo scritto da qualcuno che ha avuto un'esperienza profonda del Signore e che ci parla di lui con una luce, con uno sguardo penetrante che altri scritti non riescono ad avere.
Innanzitutto, devo confessarvi che ho sempre avuto un'ammirazione e un'attrazione per questo discepolo, il discepolo dell'amore, anche se, nello stesso tempo, confesso una certa fatica e sento una certa distanza da questo Vangelo così, così ricco, così profondo. E un Vangelo appunto che si può capire soltanto nella contemplazione. Ci sono delle immagini in questo Vangelo che sono molto significative e ci aiutano a entrare in questo Vangelo così profondo. E una di queste immagini è presente proprio nel Vangelo di oggi, quando viene detto di Giovanni che è colui che appunto aveva chinato la sua testa sul petto di Gesù. Ecco, questa immagine viene presentata da Giovanni stesso quasi senza alcun pudore, eppure un'immagine molto, molto intima, molto, molto profonda, che sta a indicare che tipo di rapporto c'era tra Gesù e questo giovane discepolo. Mi sono chiesta da sempre perché Giovanni aveva questo rapporto così intimo con Gesù. Probabilmente questo giovane discepolo aveva una grandissima sete d'amore e Gesù lo ha amato, no? Lo ha amato profondamente e Giovanni ha risposto a questo grande amore, di Gesù. È molto bella questa immagine che viene posta, nel finale di questo Vangelo. Chi è il discepolo? Abbiamo parlato appunto di sequela. In fondo, chi è il vero discepolo? È colui che poggia il capo sul cuore di Gesù. Ciascuno di noi può essere come l'Apostolo Giovanni, può porre il proprio capo sul petto di Gesù. Ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che in un papiro egiziano di circa 4.000 anni fa, un giovane egiziano aveva scritto: "Cerco un cuore su cui appoggiare la mia testa e non lo trovo, non ci sono più amici." Ecco, non fu così per Giovanni, ma in fondo non è così per ciascuno di noi, se appunto poggiamo la nostra testa sul cuore di Gesù, che poi che cosa significa sostanzialmente? Significa avere un rapporto vero, autentico con il Signore, un rapporto che non è fatto di seguire semplicemente delle regole, ma vivere un rapporto che coinvolga fino in fondo la nostra vita, come è accaduto a Giovanni, come è avvenuto per tutti i discepoli. Ed è questo il vero senso della sequela. La vera sequela è amare Gesù e poi, da questo grande amore che scaturisce, amare i nostri fratelli.
I'll be home for Christmas. You can count. Have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams.
Riprendiamo dopo questa pausa musicale a meditare sul Vangelo, sulla liturgia della parola di questo giorno di domenica che la Chiesa Ambrosiana però dedica a scandagliare, a pensare, a riflettere sulla persona dell'Evangelista Giovanni. Si diceva che descrive o sintetizza in un modo meraviglioso il mistero del Natale. Dio che si fa carne, il Verbo che si fa carne, li accosta. E accostando queste due parole sembra che si suggerisca e si unisca quanto di più immateriale possa sussistere, ma insieme anche quanto di più stabile e immutabile il Verbo, e lo si unisca a un altro termine, a un'altra realtà, la carne, che appare ciò che vi è di più concreto al mondo, ma insieme di più precario, debole, fragile, destinata alla corruzione, destinata alla morte. Ecco, soprattutto lo aveva già fatto notare Marco, nella prima lettura continuamente si ribadisce questa esperienza sensoriale che l'apostolo evangelista fa del Signore, della persona di Gesù e della sua storia, quello che noi abbiamo visto, toccato, si ripete continuamente, comunicandoci attraverso una forma letteraria magari non perfetta, comunicandoci il mistero e soprattutto del mistero quello che l'evangelista Giovanni voleva sottolineare. Vale dire, la testimonianza che Giovanni rende è quella di un'esperienza concreta del Verbo che si fa carne. Allora dobbiamo situare anche questi testi in un momento storico, quando a un certo punto sembrava più conveniente alla logica, alla mentalità, alla filosofia, alla cultura greca presentare non semplicemente un povero uomo che è nato in un angolo sconosciuto della Palestina, Nazareth, che ha vissuto un po' di tempo facendo opere meravigliose, però ha subito l'ignominia della morte in croce destinata a coloro che erano delinquenti. Sembrava scandaloso per i giudei, per i greci e anche per i giudei. Paolo lo dice, scandalo per i giudei e follia per i sapienti, per i greci. Uno scandalo, qualcosa di inaccettabile. Ecco, allora si tentava di attenuare quello che era l'aspetto concreto della persona di Gesù, che rimaneva sempre la persona del Verbo, rivestita di carne, tramite la collaborazione di Maria. E quindi risultava un Verbo che non era completamente incarnato, non entrava e non è entrato nella nostra situazione concreta di morte, di limite, di fragilità. E allora l'evangelista Giovanni, che si ritrova a combattere contro questi estremismi che sminuiscono il mistero dell'incarnazione, la grandezza, il fascino dell'incarnazione, utilizza questi verbi che provengono dalla sensorialità perché vuol far capire, vuol comunicare che veramente Dio si è incarnato, che veramente Dio non ha fatto finta di incarnarsi, che veramente il Figlio ha rivestito la nostra carne, che è entrato in una storia segnata dal peccato, pur non avendo mai peccato fino alla fine, però segnata dal peccato, quindi segnata dal limite, dalla fragilità e dal male. Ecco, questo è importante, sottolineare, evidenziare questo aspetto della comunicazione, della testimonianza di Giovanni, perché serve anche a noi oggi, non soltanto 2000 anni fa, perché c'è questa corrente spirituale denominata agnosticismo, ma serve anche a noi oggi, perché anche noi tendiamo, siamo tentati di lasciare la concretezza della nostra fede, che passa non tra noi e Dio direttamente, ma passa attraverso una comunità dei fatti concreti. Il Signore, Dio, Gesù si rivela ancora a noi oggi rivestendosi di carne ed è importante che questo aspetto venga evidenziato anche a noi oggi, che siamo tentati di vivere una fede individualista, soggettivista, me la sento, non me la sento. La fede è qualcosa di più grande, di oggettivo, di vero.
Volevo ricordare tre momenti della vita di San Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, nella sua sequela di Gesù, momenti che sono narrati da lui stesso nel Vangelo. Il primo è l'incontro con Gesù, e lo troviamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni. Giovanni Evangelista aveva cominciato la sua esperienza spirituale probabilmente come discepolo di un altro Giovanni, di Giovanni Battista. E infatti ci racconta che il giorno dopo Giovanni Battista stava ancora lì con due dei suoi discepoli. Questi due discepoli, di uno ci dirà il nome, Andrea, fratello di Pietro, dell'altro non ci dirà il nome, ma si capisce che è lui stesso. Stava là ancora con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli seguirono Gesù. E allora Gesù si voltò e, osservando che lo seguivano, disse: che cosa cercate? Ecco, bella questa domanda di Gesù: che cosa cercate? Che forse è la domanda che viene rivolta ad ogni discepolo, ogni uomo che si appresta a seguirlo, nel cui cuore nasce il desiderio di seguirlo. Che cosa cerchi? Gli risposero: Rabbì, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Ecco ancora il verbo vedere, qualcosa di sensoriale. L'esperienza di Gesù non è intellettuale, non gli dice venite e capirete, venite vi spiegherò, venite vi... No, venite e vedrete. Andarono dunque, videro dove dimorava e rimasero con lui quel giorno, e poi erano circa le 4 del pomeriggio, come quando ci succede qualcosa di veramente importante e ci rimane impresso nella testa l'ora, il minuto esatto in cui questa cosa si verifica. Ecco, così Giovanni ci ha riportato l'ora in cui è avvenuto il suo incontro con Gesù. Un altro episodio è quello che ha già ricordato Angela, quando nel corso dell'ultima cena Giovanni appoggia la sua testa sul petto di Gesù, sul cuore di Gesù. E anche qui, è come dire, ci fa capire che c'è una conoscenza del Maestro che non passa attraverso la semplice ragione, attraverso la semplice speculazione. C'è una conoscenza del Maestro che si ottiene solo stando sul suo cuore. È l'esperienza che poi nella storia della Chiesa hanno fatto tanti santi, tanti mistici. Anche Francesco, direi, aveva una conoscenza di Gesù così, che più che teologica era una conoscenza di cuore. Ecco, Giovanni che ha una conoscenza profonda di Gesù perché è capace di stare con la testa sul suo cuore. E poi l'ultimo episodio che vogliamo ricordare della vicenda di Giovanni è il giorno di Pasqua, quando, come dice lui stesso nel suo Vangelo, al capitolo 20, Maria di Magdala si recò al sepolcro, vide che la pietra era stata tolta e corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Non si cita mai per nome Giovanni nel suo Vangelo. Lui si cita sempre con una perifrasi: il discepolo che Gesù amava. E disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro. E allora Pietro uscì insieme all'altro discepolo e correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce, giunse per primo. Si chinò, vide i teli, ma non entrò. Giunse anche Simon Pietro ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati. Allora entrò anche l'altro discepolo e vide e credette. Ecco, questi due verbi, e vide e credette, vedete? Ancora c'è questo verbo sensoriale. Un credere che nasce però da un vedere, da un'esperienza diretta. Anche l'evento della resurrezione, Giovanni crede perché vede i teli e lo vede con quegli occhi che si erano allenati a stare, diciamo, alla presenza di Gesù, lo vede con quella testa che si era abituata a stare sul cuore di Gesù, e allora la vista di quei teli gli dischiude la fede. Vide e credette, erano solo dei teli. Noi sappiamo che nessuno ha visto il momento della resurrezione. È stata vista la tomba vuota, Gesù è apparso ai discepoli, le apparizioni nella fede, perché non sempre l'hanno riconosciuto subito. Gesù viene riconosciuto nelle apparizioni dopo la Pasqua, quando il cuore dei discepoli si dischiude alla fede. Pensiamo ai discepoli di Emmaus, pensiamo alla pesca sul lago di Tiberiade, Giovanni che dice: è il Signore. Si riconosce Gesù nel risorto soltanto se scatta la fede. Ecco, questa fede in Giovanni scatta quando vede i teli, vide e credette. Sono quegli occhi che si sono allenati a stare, per così dire, fissi sul cuore di Gesù.
C'è un altro versetto che mi ha colpito di questo Vangelo. Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Ecco, su questo versetto se ne sono dette tante. e anche, diciamo così, l'idea che forse Giovanni non sarebbe morto. In realtà questa frase di Gesù ha un significato molto profondo. Il discepolo che Gesù amava vive, dimora nel mondo fino al ritorno del Signore perché? Perché il ritorno del Signore non è altro che il discepolo amato che capisce l'amore del Signore e risponde a questo amore con l'amore. Ed è questo il vero ritorno del Signore, cioè quando tutti diventiamo come Lui, allora il Signore può tornare in tutti. Quindi questa frase ha un significato molto profondo, indica proprio che davvero dove c'è l'amore c'è l'eterno, già in questa vita. E in fondo il messaggio della prima lettera di Giovanni è proprio questo, che l'amore supera ogni cosa, che l'amore è il senso della nostra vita. E in fondo la cosa che ci rende difficile la nostra vita e che causa tante paure, tutte le nostre paure, la radice di ogni paura nella nostra vita è proprio la morte. La morte è la minaccia più grande, è la minaccia fondamentale al senso di tutto quello che viviamo. E facciamo fatica a trovare un senso alla nostra vita proprio perché la morte incombe su di noi. Ebbene, il Vangelo di oggi Giovanni stesso ci ricorda che c'è un unico modo per vincere la morte, la nostra grande paura, ed è appunto l'amore. L'amore vince la morte. E tutta la Bibbia è proprio questa buona notizia, questa novella che ci dice che la morte non divora tutto, che c'è qualcosa che vince la morte ed è proprio l'amore. Ecco, se viviamo la nostra vita nell'amore, allora possiamo vincere la morte. E a questo proposito ho letto qualche passo di Baldovino di Ford a proposito del Cantico dell'amore, un piccolo commento al Cantico dei Cantici, dove appunto si esprime questo concetto forte come la morte e l'amore. Vi leggo soltanto qualche versetto perché è molto bello, proprio per dire che il discepolo dell'amore è per noi un esempio per vivere la nostra vita non nella paura, ma appunto nell'amore. Forte la morte, che è capace di privarci del dono della vita. Forte l'amore, che è capace di donare di nuovo la possibilità di una vita migliore. Forte la morte, che ha il potere di spogliarci dell'abito di questo corpo. Forte l'amore, che ha il potere di strappare alla morte il suo bottino e di riconsegnarlo a noi. Forte la morte, a cui nessun uomo può opporre resistenza. Forte l'amore, che può trionfare sulla stessa morte, smussare il suo aculeo. Porre fine alle sue rivendicazioni, svergognare la sua vittoria.
Shone a holy light.
Bene, e dopo questo brano musicale concludiamo la nostra liturgia festiva nella ricorrenza di San Giovanni Evangelista. Un saluto a tutti e una buona domenica da parte di Marco,
Angela
e Padre Gianni.